Continuiamo a leggere dal libro di Neemia. Questa mattina leggeremo il sesto capitolo. Neemia capitolo 6, tutti quanti i versetti che lo compongono, cioè dal versetto 1 al versetto 19. Quando Sanballat, Tobia e Geshem l'arabo e gli altri nostri nemici ebbero udito che io, che avevo ricostruito le mura e che non c'era più rimasta nessuna breccia, sebbene allora non avessi ancora messo i battenti alle porte, Sanballat e Geshem mi mandarono a dire: «Vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono». Essi volevano farmi del male. Io mandai loro dei messaggeri per dire: «Io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi». Quattro volte essi mi mandarono a dirmi la stessa cosa e io risposi loro allo stesso modo. E allora Sanballat mi mandò a dire la stessa cosa una quinta volta per mezzo del suo servo che aveva in mano una lettera aperta, nella quale aveva scritto: «Corre voce fra queste popolazioni e Gasmulo afferma che tu e i giudei meditate di ribellarvi e che perciò tu ricostruisci le mura e, stando a quel che si dice, tu dovresti diventare loro re e avresti perfino costituito dei profeti per farti proclamare re di Giuda a Gerusalemme. Questi discorsi saranno riferiti al re. Vieni dunque e parliamone assieme». Io gli feci rispondere: «Le cose non stanno come tu dici, ma sei tu che le inventi». Tutta quella gente voleva impaurirmi e diceva: «Perderanno il coraggio e il lavoro non si farà più, ma ora, oh Dio, fortificami». Io andai a casa di Semaia, figlio di Delaia, figlio di Metabeel, e ora egli se ne stava rinchiuso là, e mi disse: «Troviamoci assieme nella casa di Dio, dentro il Tempio, e chiudiamo le porte del Tempio, perché essi verranno a ucciderti e verranno a ucciderti di notte». Ma io risposi: «Un uomo come me si dà forse alla fuga? Un uomo come me potrebbe entrare nel Tempio e vivere? No, io non vi entrerò». Io compresi che egli non era mandato da Dio, ma aveva pronunciato quella profezia contro di me, perché Tobia e Sanballat lo avevano pagato per impaurirmi e spingermi ad agire a quel modo e a peccare, per avere un precedente che mi accusasse, che mi causasse una cattiva reputazione e il disonore. Or mio Dio, ricordati di Tobia, di Sanballat e di queste loro opere, ricordati anche della profetessa Noadia e degli altri profeti che hanno cercato di spaventarmi». Le mura furono portate a termine il 25° giorno di Elul, in 52 giorni, e quando tutti i nostri nemici lo seppero, tutte le nazioni circostanti furono prese da timore e provarono una grande umiliazione, perché riconobbero che quest'opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. In quei giorni anche dei notabili di Giuda mandavano frequenti lettere a Tobia e ne ricevevano da Tobia, poiché molti in Giuda gli erano legati per giuramento, perché egli era genero di Secania, figlio di Ara, e Yocanan, suo figlio, aveva sposato la figlia di Mesullam, figlio di Berechia. Essi dicevano bene di lui, perfino in mia presenza, e gli riferivano le mie parole, e Tobia mandava lettere per impaurirmi. Dite la verità, qualche volta l'avete detto o perlomeno l'avete pensato, perché ciascuno di noi si sarà trovato in situazioni in cui dal profondo del cuore è salito un grido del tipo: «Ma non si potrebbe avere un po', almeno un po' di tregua?» È possibile mai che appena ne finisce una, ne comincia subito un'altra? Ora, in certi momenti della nostra vita, la semplice risposta a queste domande è no, non si può avere tregua. Ci sono situazioni in cui un problema neanche si risolve o si sta per risolvere che se ne presenta un altro, una difficoltà non si conclude che immediatamente se ne presenta un'altra, una prova, una tentazione, una perdita non si risanano che subito se ne presenta un'altra. Probabilmente è così che Neemia e i suoi compagni di opera dovettero pensarla in questa situazione. Prima certi attacchi, poi certi problemi all'interno, ne abbiamo parlato domenica scorsa, e poi adesso nuovamente altri problemi, altri attacchi, altre difficoltà. Dopo che l'unità del popolo viene minacciata e grazie a Dio per la sagacia, il coraggio di Neemia, tutto viene ripristinato, adesso nuovi guai, nuovi problemi che si affacciano e certamente è necessario per Neemia e tutti quanti i suoi affrontare un nuovo periodo di grande prova, pericolo che può definirsi tranquillamente come un tempo di estrema e potentissima tentazione. In questo capitolo il protagonista è certamente Neemia, però dobbiamo ricordarci che Neemia non è da solo, lui parla in prima persona, ma parla in prima persona perché è a capo di un popolo, e quando lui lo comprendiamo, cioè io adesso certamente potremmo rischiare di applicare tutto quanto questo a Neemia, ma così non è. Quando Neemia dice che io avevo ricostruito le mura, non è che l'aveva ricostruite lui soltanto, l'aveva ricostruite lui con tutto quanto il popolo, quindi Neemia è solidale con il suo popolo. E dobbiamo comprendere che qui la tentazione di Neemia è la tentazione di tutti quanti. E la caduta di Neemia è la caduta di tutti quanti, questo è molto importante, affinché non pensiate, vabbè, sta parlando di Neemia, Neemia è il conduttore, quindi questa predica è per il pastore, non è per noi. Attenzione, Neemia dice io ho costruito le mura, ma in realtà erano tutti loro che le stavano costruendo. E la tentazione e i suoi agenti, i suoi scopi, le sue dinamiche, le forme che assume, come anche i suoi rimedi per non cadervi, è uno di quei soggetti che dovremmo conoscere meglio e su cui bisogna meditare maggiormente, perché la tentazione è una realtà comune per ogni cristiano. Ed è per questa ragione che, come abbiamo considerato qualche tempo fa, Gesù ci ha insegnato a pregare quotidianamente: Padre nostro che sei nei cieli, non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. La tentazione non è qualcosa che accade sporadicamente a qualcuno di noi in un certo momento della propria vita, ma noi siamo costantemente sottoposti ad essere tentati. Dobbiamo prenderne consapevolezza e quindi conoscere di che si tratta, quali sono i suoi scopi, come avviene e quali sono i rimedi. Ma la prima cosa che voglio dire questa mattina è proprio questa: dobbiamo considerare qual è lo scopo della tentazione. Riflettiamoci un istante. Qual è lo scopo, diciamo, ultimo, definitivo della tentazione? E lo scopo generale e anche ultimo della tentazione è molto semplice. Ogni tentazione avviene affinché Dio non sia glorificato, piuttosto sia disonorato, e affinché la sua opera sia ostacolata, impedita o addirittura distrutta. In ultima analisi, gli obiettivi della tentazione non sono gli uomini o gli individui, le donne, le persone in quanto tali. È il danno che il tentatore vuole compiere non è semplicemente quello di distruggere una, poche o molte persone. La tentazione mira essenzialmente a sovvertire i piani di Dio e a distruggere l'immagine della sua persona, in modo che Dio appaia assolutamente indesiderabile, odioso e un essere repellente. Pensateci, che cosa vi viene in mente? Dovrebbe venirvi in mente la prima tentazione, la tentazione del serpente nei confronti di Adamo ed Eva. Certo che il serpente voleva far cadere Adamo, certo che il serpente voleva far cadere Eva, ma erano davvero Adamo ed Eva i suoi obiettivi? Il suo scopo era quello di impossessarsi delle loro anime? No, lui mirava a distruggere tutto quello che Dio aveva fatto, e sapeva bene che nel far cadere Adamo ed Eva ci sarebbe riuscito. E lo scopo della tentazione è proprio disonorare Dio, dare questa immagine perversa, questa immagine odiosa di Dio. Come? Dio vi ha detto di non mangiare degli alberi del frutto, dei frutti degli alberi del giardino? Dio è un essere così odioso, così avaro, così torturatore, che vi mette davanti a tutta questa bellezza e a questa bontà e poi vi dice che non ne potete godere? Dio vi ha detto che morrete, ma voi non morrete affatto. Quindi viene contraddetto Dio, vengono gettate delle ombre sul carattere morale di Dio. Dio viene fatto passare per bugiardo, Dio viene fatto passare come un essere malvagio. E Satana sapeva benissimo, si serviva del serpente, sapeva benissimo che la caduta di Adamo ed Eva sarebbe stata la caduta di tutta la creazione. E questo è qualcosa che noi dobbiamo tenere in considerazione anche quando affrontiamo le nostre tentazioni personali. Il tentatore non è interessato tanto a te o a te o a me in quanto tali. Il suo scopo è quello di distruggere, di fermare l'opera di Dio, e il suo scopo è quello di disonorare Dio. Qui l'attacco è certamente sferrato nei confronti di Neemia, non perché Neemia abbia di per sé un valore o una dignità maggiore, non tanto per questo, ma perché se si colpisce chi ricopre delle posizioni di comando, come un conduttore, come Neemia, un pastore, oppure i diaconi in una chiesa, o non soltanto loro, ma tutti coloro che in una chiesa hanno preso delle posizioni chiare, nette, che confessano e professano la fede in modo convinto e non ne fanno mistero, se queste persone cadono, allora la chiesa ne ha maggior danno e l'opera di Dio ne soffre maggiormente. Robert Murray McChain, un giovane, morì molto giovane, morì all'età di 29 anni, ma era un giovane pastore, un predicatore, un pastore scozzese, non vorrei sbagliarmi, se scozzese o gallese, potrei sbagliarmi, perdonatemi, viene un lapsus, ma comunque non ha tanto importanza. Lui disse a un suo amico che si doveva preparare per il ministero queste parole, che sono famosissime, sono state ripetute tantissime volte: Scriveva così che in una lettera dice: sì, studiate il tedesco, impegnatevi, fate tutto quello che è necessario, ma ricordate che siete voi lo strumento del quale Dio si usa. Confido che voi siate un vaso eletto e consacrato a Lui per portarne il nome. Il successo del ministero dipende in gran parte dalla purezza e dalla perfezione dello strumento. Non sono i grandi talenti che Dio benedice, bensì la somiglianza a Cristo. Un ministro santo del Vangelo è un'arma formidabile nelle mani del Signore. E dall'altra parte un ministro empio, un ministro del Vangelo empio è un'arma formidabile nelle mani del diavolo. Ma possiamo dire la stessa cosa per ciascuno di voi, un membro di chiesa, uomo o donna che sia, consacrato, santo, fedele, è una arma potente nelle mani del Signore, poiché mostra la veridicità e l'autenticità e la potenza del Vangelo. Invece la mancanza di santità personale è una buona ragione per gli increduli, affinché si pensi che tutti i cristiani sono degli ipocriti. E comprendete perciò per quale ragione è necessario resistere alla tentazione, per quale ragione lo scopo della nostra esistenza è quello di somigliare sempre di più a Dio affinché Egli sia glorificato. Questa verità degli attacchi reiterati nei confronti di Neemia e quindi di tutto quanto il popolo che stava facendo un'opera che sarebbe stata la gloria di Dio, ci deve fare tremare e ci deve umiliare allo stesso tempo. Ci deve fare tremare perché chiunque tra di noi è esposto e chiunque tra di noi ha una grande responsabilità. Noi non siamo una chiesa di popolo. Noi non siamo una chiesa, un corpo misto, noi siamo una chiesa confessante. I membri di questa chiesa sono persone che si assumono la responsabilità di confessare la fede. Noi non possiamo dire se qualcuno tra di noi viene colto in peccato, sapete, nel campo c'è il grano e le zizzanie, evidentemente quello era una zizzania. No, perché noi che abbiamo professato la fede e che abbiamo confessato di essere morti con Cristo e risuscitati nel battesimo e partecipiamo alla cena del Signore e formiamo una chiesa che ha fatto un patto, da ciascuno di noi ci si aspetta che siamo, nelle parole della nostra confessione, santi visibili. Se qualcuno di noi pecca, non possiamo dire, nessuno è perfetto, nelle chiese ci sono i santi e ci sono gli ipocriti, ci sono i buoni e ci sono i cattivi. No, non è così. Noi abbiamo l'ambizione di avere una chiesa che è composta da peccatori giustificati, ma anche santificati. Abbiamo una grande responsabilità. Tu, sorella, nella tua casa, nella tua famiglia, tu, fratello, nel tuo posto di lavoro, ciascuno di noi porta il nome di Cristo, l'immagine di Cristo, l'odore di Cristo e l'onore del Vangelo. Dobbiamo vivere con questa consapevolezza. Noi siamo templi di Dio che camminano su due piedi, o se siamo in macchina su quattro ruote, o se siamo in aereo su due ali. Siamo portatori di Cristo nel mondo. L'onore di Dio e del Vangelo è legato al tuo nome. Guarda quale responsabilità hai. È una grande responsabilità quella di essere dei portatori del nome di Cristo. Voi siete specchi della immagine di Dio, e se Dio sarà glorificato o disonorato nel mondo dipende anche da voi. Vi ricordate che cosa disse il profeta Natan a Davide? Il problema di quello che tu hai fatto non è semplicemente che tu ti sei preso la moglie di un altro. Il problema di quello che tu hai fatto non è semplicemente che tu hai fatto morire un innocente, un uomo fedele. Il problema è che tu, con il tuo comportamento, tu che hai composto i salmi, tu che hai annunciato il nome di Dio, tu hai dato ai nemici del Signore ampio motivo per bestemmiare il nome del Signore. Questo è il problema. Ed è per questa ragione che la spada non si allontanerà dalla tua casa. Hai disonorato Dio. La tentazione ha come scopo quello di trascinare nel fango il nome di Dio. Non solo te, se cadi tu nel fango, io e te che portiamo il nome di Cristo e del Vangelo, cadiamo, portiamo nel fango anche il nome di Dio. Questa è la nostra responsabilità. Dobbiamo pensarci 2 volte, 3 volte, 100 volte prima di dire sì. È una responsabilità, e allo stesso tempo è un pensiero che ci deve umiliare profondamente, perché in realtà noi non siamo noi le persone importanti. La nostra caduta o il nostro la nostra perdizione è solo funzionale al ritardo, alla distruzione dell'opera che si sta compiendo. In fondo, quando il diavolo ci corteggia, non è che ci corteggia perché ci ama. Il diavolo ci corteggia semplicemente perché vuole vedere distrutta la nostra utilità. Ricordatevelo, solo Dio vi ama. Gli uomini, le donne, le persone ci possono lusingare, ci possono circuire, ci possono fare sentire importanti, ci possono portare al settimo cielo, ma solo Dio ci ama. Non siamo noi importanti. Lo scopo poi particolare della tentazione è quello di prendere di mira una persona per renderla inoffensiva e inutile. Come diceva Robert Murray McChain, un ministro del Vangelo santo è un'arma formidabile nelle mani del Signore, mentre una persona che è compromessa con il male diventa assolutamente inoffensiva. Vi ricordate la storia di Sansone? Fin tanto che è stato consacrato a Dio, era un uomo pieno di forza, poteva distruggere centinaia di nemici con un pezzo, con un osso di un asino. Ma quando ha perso la sua consacrazione a Dio, che era evidenziata dai suoi capelli, dal suo voto di nazireato, era come tutti quanti gli altri uomini, non aveva nessuna forza, la forza di Sansone non era nei suoi muscoli. Quando guardate quei film, no, di Sansone, lo rappresentano come una specie di Schwarzenegger, ma non è assolutamente così. I suoi muscoli erano esattamente come quelli di qualunque persona, la sua forza era Dio. E quando Dio lo lasciò, a Sansone non rimase nulla. Questo è lo scopo della tentazione, quello di farci diventare del tutto inutili, inoffensivi. Lo sapete, se leggete i salmi penitenziali, vedrete che vengono descritti i sentimenti di Davide e che sono riconducibili a quelli di una persona depressa. Infatti, se leggete i Salmi 36, 32, 51, 130 ed altri, vedrete che vengono descritte le lacrime, viene descritta l'ansia nel cuore, viene descritta la paura, viene descritta il tremore. Perché la depressione viene associata al peccato? Perché quando una persona si rende conto della propria caduta e del proprio peccato, comprende di essere diventato completamente e del tutto inutile. E quindi che cosa rimane se non il senso della paura, del tremore, dello spavento, del pianto? Per questo solamente il rinnovo della comunione con Dio, del senso del suo perdono, la restaurazione che Dio deve compiere in un'anima caduta può togliere anche quei sentimenti. Lo scopo è proprio questo, è quello di rendere inoffensiva e inutile una persona, perché chi pecca diventa inutile. Qual era questo scopo che si erano prefissi i nemici di Neemia? Quello di distoglierlo da quello che stava facendo. Vieni, scendi dalle mura, vieni a parlare con noi, vieni, incontriamoci nella valle di Ono, lascia perdere quello che stai facendo. Era una distrazione da quello che era la sua opera. E quindi lo scopo è quello di distrarci, la tentazione ci distrae da quello che deve essere il fuoco della nostra vita, i nostri doveri, per esempio. Noi continuamente veniamo sottoposti a questo genere di tentazione, forse tutte le mattine probabilmente, quando svegliandoci dobbiamo decidere se, che so, dopo il caffè magari, accendere la TV e sentire il primo notiziario, oppure appartarci per leggere la scrittura proprio mentre magari i nostri figli o mariti o mogli o le situazioni sono ancora, abbiamo un po' di tempo prima di dover scappare, correre, cominciare la nostra giornata. Noi affrontiamo costantemente la tentazione, se dedicarci ai nostri doveri personali con Dio, ai nostri doveri nella famiglia, ai nostri doveri nel lavoro, ai nostri doveri in tutte le nostre relazioni orizzontali o la Chiesa, oppure fare altre cose, oppure magari perdere tempo in cose vane, inutili. C'è gente che sta ore e ore dietro i social a scrivere, a leggere, ad ascoltare, a vedere. Non so se vi è mai capitato, ormai anche i più anziani tra di noi hanno tra le mani uno smartphone o qualcosa del genere. Non so se vi è mai capitato, io lo confesso, è capitato a me. Qualcuno mi manda un link, vedo un video che può essere interessante, e dopo mezz'ora mi trovo a dire ma che cosa ho fatto io in questa mezz'ora? Quale utilità del tempo che ho sprecato in tutto questo? Perché quello mi ha portato in un'altra parte, da un'altra parte. Oppure se si va su internet a cercare una cosa utile, poi come sono andato a finire lì? E non sto parlando di pornografia, non sto parlando di cose illegittime o cose vergognose, sto parlando semplicemente di perdere il nostro tempo. Certamente se si dovesse cadere in queste cose è ancora peggio. Ma noi siamo costantemente richiamati a focalizzare la nostra attenzione su quella che è la chiamata della nostra vita. E questo si può fare, ovviamente, non pensate che chi non usa internet non abbia questo genere di tentazioni con la TV o con qualunque altro genere di cose. Noi essere distratti da quello che è il fuoco della nostra vita significa perdere anche la propria reputazione in modo da non risultare più credibile. Questo è un tipo di tentazione costante. Allora guardiamo chi sono i tentatori, cerco di andare velocemente avanti. Guardiamo la storia di Neemia. Prima di tutto i tentatori possono essere arcinemici, persone che sappiamo che sono, le identifichiamo bene: Sanballat, Tobia, Gesem. Questo non c'era bisogno che presentassero la loro carta d'identità, si sapeva, si erano già manifestati come nemici. Oh, vedete, nei primi quattro versetti si parla di loro e da queste persone non ci si aspetta nulla di buono. È relativamente facile riconoscerli. Il problema è con quelle persone che invece sono, per esempio, dei finti amici. Al versetto 10 del capitolo 6 dice che Neemia a un certo punto andò a casa di Semaia, figlio di Delaia, figlio di Metabeel, e questo gli fa una certa proposta. Dice: vabbè, andiamo, nascondiamoci, vieni nel tempio. Se Neemia era andata a casa di questo Semaia, evidentemente era perché aveva fiducia di lui, ma questa persona gli stava proponendo qualcosa che lo avrebbe messo in cattiva luce, qualcosa che lo avrebbe fatto peccare. Si rivelò un ingannatore e comprese che il contenuto del suo consiglio era contrario allo spirito che è allo stesso tempo umile e coraggioso da parte di Neemia, perché Neemia risponde: un uomo come me si dà forse alla fuga, non posso scappare, devo affrontare i problemi, non mi posso nascondere. Ma poi allo stesso tempo, un uomo come me potrebbe entrare nel tempio e vivere? In altri termini, a me non è legittimo entrare nel tempio, sarebbe peccato farlo. Perciò guardate cos'è che tiene Neemia lontano dal peccato: è la piena, la buona consapevolezza del suo ruolo e della sua peccaminosità. E questo è la base per resistere alla tentazione. Se ci sentiamo forti, noi cadremo. Ma ci sono anche i falsi profeti, e qui è un'altra cosa interessante da considerare, perché abbiamo visto che a un certo punto lui, Neemia, parla di una certa profezia, compresi che non era stato mandato da Dio, sta parlando di questo, sempre di questo Semaia, ma aveva pronunciato quella profezia contro di me perché Tobia e Sanballat lo avevano pagato. Questi erano corrotti, era corrotto. Ma non solo, più avanti dice: ricordati anche della profetessa Noadia e degli altri profeti che hanno cercato di spaventarmi. Io credo che qui quello che noi sappiamo che hanno cercato di fare con Neemia, per fargli fare cose illegittime o contrarie alla dignità del suo ruolo, sono molte di più di quelle che sono state raccontate. Ma chiaramente questo parlare ispirato, persone che magari utilizzavano "così dice il Signore", o magari, che so, qualche versetto della Bibbia messo fuori contesto, il Signore dice così, prendi cosa dice la Bibbia e facciamo così, sicuramente sono un altro strumento di tentazione. Non potevano mancare le donne in questo processo di tentazione. Ora, io non voglio apparire come un misogino, odiatore delle donne, ma qui c'è questa profetessa che ha cercato di ingannare Neemia. E sebbene in questa storia non ci sono connotazioni di tipo di tentazioni sessuali, però io vorrei sempre ricordarvi che, in particolar modo ai miei cari fratelli maschi, uomini, che questi sono pericoli dai quali ciascuno di noi si deve guardare, perché ci sono donne in giro che, come questa Noadia, magari non sono profetesse, ma se leggiamo con attenzione il libro dei Proverbi, queste donne svolgono un'altra professione che inizia sempre per P, ma dalle quali facciamo bene attenzione a stare lontano. E oggi è il tempo in cui davvero, davvero, le tentazioni di una sessualità deviata sono estremamente diffuse e facili da cadervi. Aspirate, fratelli, parlo a voi, ad essere uomini di una sola donna. Sì, qualcuno mi dirà, ma questo è per i pastori, nel Prima Timoteo 3 dice che chi aspira all'ufficio di vescovo deve essere uomo di una sola donna. Certamente, sicuramente, perché deve essere un esempio in ogni cosa, ma vi assicuro che questo è lo standard per ogni marito cristiano, che il nostro cuore possa essere legato a una sola donna, la nostra moglie. E le tecniche che vengono utilizzate per far cadere Neemia, per distrarre Neemia, per spaventare Neemia, per intimidire Neemia, sono le più varie proposte amichevoli. La persistenza o la reiterazione della tentazione, se leggete i versetti 4 e 5, è scritto che una volta, due volte, tre volte, quattro volte e poi una quinta volta vengono mandate delle proposte. E sapete perché è importante che comprendiamo questo? Perché spesse volte alla prima tentazione noi rispondiamo no, no. Alla seconda volta che arriva la stessa tentazione rispondiamo no. Alla terza rispondiamo ni. Alla quarta rispondiamo so e alla quinta forse rispondiamo sì. Però una stessa tentazione reiterata più volte non cambia la sua natura. È la stessa cosa. Dobbiamo vedere la vera faccia del male e i veri scopi. Dobbiamo riconoscere che il diavolo continuerà e i tentatori continueranno a persistere, a chiedere e riconoscere le dinamiche iniziali della cadere nella tentazione. Dobbiamo imparare a non lasciarci spaventare, volevano farmi del male, volevano impaurirmi. Noi non abbiamo niente da temere quando facciamo la volontà di Dio. Niente da temere. Se dovessero venire a... Tante persone cadono nella tentazione perché si spaventano. Ah, ma se io faccio così, chissà cosa succederà. Cosa ti può succedere di peggio che andare all'inferno? Lo dicevo la volta scorsa, mercoledì scorso non sono stato bene, un malore davvero passeggero che mi ha colto le prime ore del mattino, ma stavo così male che mi sono domandato, ho detto ma se stare così, posso, questo dolore che sento è una cosa naturale, è una cosa temporanea, almeno lo spero, ed è una cosa che tutto sommato non è poi così grave. Che cosa sarà la sofferenza all'inferno per l'eternità? Un mal di testa e un malessere fisico mi ha fatto pensare alle sofferenze dei dannati all'inferno e mi ha fatto apprezzare molto di più quando, nella misericordia di Dio, il Signore ha allontanato da me quella sofferenza. Pensiamoci, quale paura dovremmo avere? Quale paura potrebbero farci gli uomini? Che mi può fare il mortale se Dio è per me? Vengano con le loro minacce, saranno respinti. Le lusinghe gli andarono da lui e cercarono di circuirlo, ma le calunnie, a un certo punto, ascoltate, a un certo punto, la quinta volta, c'era questa persona che viene mandata con una con una lettera aperta, corre voce fra queste popolazioni e Gasmu lo afferma, c'è pure un testimone, che tu, i giudei, meditate di ribellarvi e che perciò tu ricostruisci le mura e stando a quel che si dice tu dovresti diventare loro re, bla 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 bla. Calunnie, trame. Che cosa fa Neemia? Cosa devi fare tu ed io per resistere alle tentazioni? Gesù ce lo dice molto chiaramente: vegliate, pregate per non cadere nella tentazione. La nostra la vita di preghiera o della ricerca della comunione con Dio è così indispensabile perché dimostra che noi non abbiamo fiducia in noi stessi. Perché dobbiamo pregare? Perché noi non abbiamo forze, abbiamo bisogno di ricevere da Dio le forze. E la nostra preghiera quotidiana al Signore è perché noi non abbiamo la sapienza di cui abbiamo bisogno, non abbiamo il discernimento di cui abbiamo bisogno, non abbiamo la forza di cui abbiamo bisogno, non abbiamo la resistenza di cui abbiamo bisogno e le chiediamo a Dio e Dio ce le dà. Neemia prega al versetto 9: oh Signore, ora fortificami. Prega velocemente, ma prega anche al versetto 14 quando dice così: oh Signore mio Dio, ricordati di Tobia, di Sanballat, di queste loro opere, ricordati della profetessa Noadia che cercavano di spaventarmi. Neemia si rivolge a Dio, si continua a dedicare a quello che sta facendo, non scende dalle mura. Sto facendo un grande lavoro, non posso scendere, non lasciatevi distrarre dalla vostra occupazione. Io servo Dio, lo servo nella mia famiglia, lo servo con i miei figli, lo servo insieme a mio marito, lo servo nel mio lavoro. Qualunque cosa io sto facendo, io mi sto dedicando all'opera del Signore, lo servo nella Chiesa, lo servo nel ministero cristiano. Non dovete essere predicatori e predicatrici per servire il Signore, ma dovete fare ogni cosa come per il Signore. Non lasciatevi distrarre da chi vi vuole portare altrove. Sto facendo un grande lavoro, non posso scendere, non entro in controversie inutili. Quando queste persone riferiscono a Neemia di questa falsa voce, Neemia, questa lettera aperta contiene, nella nostra traduzione in italiano, non ho controllato in ebraico, questa lettera contiene 61 parole. Sapete come risponde Neemia? 13 parole. Dice: le cose non stanno come tu dici, ma sei tu che le inventi. Punto. Questa cosa mi deve insegnare che quando siamo calunniati a una lettera bla 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 bla, dobbiamo dire 2 o 3 parole, stop, finita. Imparate a fare così. Quando qualcuno dice delle menzogne sul vostro conto, non scendete nella polemica, non replicate cadendo nel tranello di lasciarvi trascinare nella lite, ditegli 2 parole, anche perché quello che disse Neemia semplicemente non sono state delle prove, ma è stata un'affermazione. Stai dicendo delle menzogne, punto e basta. Impariamo a fare così. Chi è veramente alla coscienza a posto lo può fare. Poi Neemia ha certamente discernimento, saggezza, compresi che egli non era stato mandato da Dio, ma che aveva pronunciato quella profezia contro di me. Evidentemente aveva un discernimento, riconosceva la parola di Dio da quello che non lo era e soprattutto, come dicevo prima, una persona che aveva un concetto sobrio di se stesso, coraggioso ma allo stesso tempo umile. Io non sono degno di stare nel tempio, non posso farlo e non lo farò. Concludo dicendo semplicemente questo: ricordatevi, fratelli, sorelle, noi non smetteremo mai di essere tentati. la nostra vita sarà una vita di tentazione. Non dimenticherò mai, mai, le parole di una sorella anziana che quando il Signore mi salvò, io avevo 20 anni, era molto contenta, mi voleva bene, una di quelle madri in Israele che cercava di incoraggiarmi a camminare nelle vie del Signore, e io le dissi: sorella, prega per me che sono giovane. Lei mi rispose così, non me le dimenticherò mai queste parole: certo, fratello, prego per te, ma sappi che il diavolo ha un laccio per ciascuno di noi, per te che sei giovane e per me che sono vecchia. Questa cosa mi fece, mi tramortì, perché dissi, pensai, che tentazioni può avere una donna a 80 anni? Evidentemente ne aveva consapevolezza. Fratelli ottantenni o meno, ce n'è uno che è quasi ottantenne tra un po', no? Pensate alle... Non mi potreste dire la stessa cosa, ci sono tentazioni anche per voi. E se non abbiamo la consapevolezza di questa, della forza della tentazione, e se non prendiamo tutte le precauzioni per stare vicino al Signore, alla parola di Dio, alla Chiesa, all'ascolto della predicazione, vuol dire che non stiamo vivendo, che non state vivendo questa lotta. Ma se ne avete la consapevolezza, allora siete al sicuro, perché farete del Signore la vostra forza. Noi non smetteremo mai di essere tentati, e in realtà saremo sempre più tentati quando vorremo fare qualcosa di più, quando la nostra diligenza e i nostri propositi sono maggiori. Questa tentazione venne quando si riconobbe che le mura si stavano completando, quando c'era tanto lavoro, quando c'era vero impatto contro il regno delle tenebre. E Neemia ci dice che impiegarono 52 giorni per compiere l'opera. Al versetto 15 dice che le mura furono portate a termine il 25esimo giorno di Elul, in 52 giorni. Evidentemente era stata un'opera che li aveva stressati moltissimo, che li aveva tenuti sotto pressione. Quando siamo stanchi siamo particolarmente esposti alle tentazioni, e quindi consideriamo con attenzione che quanto è importante che il Signore ci chiama ad alternare tempo di lavoro a tempo di riposo. E il tempo di riposo non è le ferie o la vacanza, ma è il tempo in cui noi stiamo davanti a Lui per fare provvista per le anime nostre. 6 giorni lavorerai, il 7° è giorno del riposo, consacrato al Signore. Ti dedicherai in quel giorno a tutto ciò che è santo, santificherai il giorno del Signore. Noi abbiamo bisogno del giorno del Signore, abbiamo bisogno del sabato cristiano, abbiamo bisogno di fermarci dalle nostre attività, abbiamo bisogno di fare provvista per le anime nostre. È vitale per noi venire in chiesa, lo dico sempre, non veniamo per raccogliere l'offerta. Venire in chiesa lo facciamo perché stare insieme, edificarci gli uni gli altri, esortarci gli uni gli altri, ascoltare la parola di Dio, cantare le lodi al Signore, pregare insieme, nella riunione di preghiera, il mercoledì, è necessario se vogliamo mantenere la nostra salute spirituale. La tentazione quindi è la realtà costante nella nostra vita, ma nonostante la quantità e la potenza dei tentatori, nonostante la varietà e l'insistenza della loro opera, noi dobbiamo vigilare e persistere nel compiere il nostro dovere. Perché? Perché sappiamo che Dio è dalla nostra parte e che la sua opera si compirà. Ci hanno provato a distruggere Neemia, ci hanno provato a distrarre Neemia, ci hanno provato a spaventare Neemia, ci hanno provato a compromettere Neemia, ci hanno provato a ingannare Neemia, ci hanno provato a fermare Neemia, non ci sono riusciti. Perché? Perché Neemia era bravo, forte? No, perché Dio aveva un piano e non ha permesso che il piano suo fosse sovvertito da questi nemici. Allora io vi dico una cosa, fratelli, dovete vigilare, dobbiamo vigilare, guai a noi se non vigiliamo. Dobbiamo pregare, dobbiamo stare davanti al Signore, dobbiamo conoscere le tecniche della tentazione, dobbiamo meditare su tutte le realtà che ci fanno apprezzare la bellezza della grazia di Dio e la potenza del Vangelo. Ma ricordiamoci, in definitiva, la vittoria ci viene garantita dal fatto che Dio è dalla nostra parte. E non è possibile che una delle pecore del Signore possa essere strappata dalle sue mani. Temete Dio e non avrete nulla da temere. Stiamo vicini a Lui, stiamo vicini gli uni gli altri, utilizziamo tutti i mezzi che Dio ha messo a nostra disposizione, ma in definitiva riposate nel fatto che non è possibile che uno solo degli eletti possa essere sedotto, ingannato e cadere. E la storia di Neemia, che ci ricorda che è una storia di combattimento, però ci accerta che il combattimento e la battaglia e la guerra sarà vinta per l'intervento di Dio, e a Lui sia la gloria ora e sempre. Chiniamo il capo, fratelli. Signore, Padre nostro, noi ti ringraziamo perché in questo meraviglioso libro, in questa porzione della tua parola, impariamo a combattere e a resistere, impariamo la varietà e la diffusione e la quantità dei nostri nemici, ma impariamo soprattutto, Signore, che tu ci hai dato tanti buoni strumenti e rimedi per resistere alla tentazione. Ti prego per me, ti prego per i miei fratelli, coi quali stiamo costruendo queste mura, che tu ci aiuti ad essere umili come Neemia, timorati di Dio come Neemia, consapevoli della nostra stessa corruzione, oh Signore, e quindi bisognosi della tua protezione, ma anche concentrati a compiere quello che tu ci hai chiamato a fare, a rimanere sulle mura, a non scendere a compromessi, a non lasciarci impaurire da nessuno, a continuare il nostro lavoro con discernimento, con sapienza, con fedeltà, con dedizione, con amore, nella certezza che per quanto le tentazioni si moltiplicheranno, nulla possono contro quelli che sono da te custoditi e protetti. Aiuta le madri, aiuta i padri, aiuta i mariti, le mogli, aiuta i lavoratori, aiuta gli anziani, aiuta i giovani, aiuta i bambini, gli studenti, aiuta tutti quanti noi, Signore, affinché non perdiamo la nostra utilità e affinché di nessuno di noi si possa dire che è stata una causa giusta, affinché i nemici del Signore possano bestemmiare il nome dell'Eterno. Ma concedici la grazia che le persone che osservano noi possano glorificare il tuo nome, riconoscendo che tu hai compiuto un'opera di restaurazione, di perdono, di rigenerazione, di santificazione, di salvezza in noi. Questa è la nostra aspirazione. Ti prego anche per coloro che sono nella depressione a causa dei loro stessi peccati. Oh Signore, è una cosa buona che chi è caduto e chi ha peccato senta la gravità delle sue azioni, provi la paura dell'inferno, conosca la sofferenza dell'essere ridotto o ridotta a una condizione di inutilità. Ma ti prego, Signore, che tu non li lasci in quello stato e che nella tua misericordia, tu che sei un Dio perdonatore, misericordioso e buono e fedele, sollevi coloro che sono caduti e trasformi il loro cuore. Ti chiediamo questo, Signore, sapendo che tu sei capace e potente da compiere questi miracoli e che tu ancora oggi, o Signore, puoi davvero salvare il più perverso e renderlo un esempio di virtù. Questa è la nostra preghiera, chiedendoti alla fine di questo culto non ci esporre alla tentazione, Signore, liberaci dal maligno e fa che nessuno di noi cada nella tentazione. Nel nome di Cristo preghiamo. Amen.